Gloria a Dio, sì, è vero, ero un attimo lì perché è strano vedere tutte le sedi rivolte verso un punto solo. Non so chi è stato ieri al Mark Drama, ma avrà visto che abbiamo cercato di mettere le cose in maniera un po' diversa. E un grandissimo piacere essere qui insieme a voi, lodare il nome del Signore insieme a voi, imparare ancora di più oggi a lasciare a Lui il controllo, lasciare a Lui il timone e ascoltare quello che Lui ha da dire. Ed è bellissimo poter adorare Dio insieme, come suo corpo. E io mi presento, sono Benji, per chi non mi conosce, sono Benjamin Di Lullo. L'altra volta, un paio di mesi fa, quando sono venuto, ho avuto anche il piacere di vedere gente che salutava mio padre, così ha detto, così. E infatti mio padre manda i saluti, a tutti coloro che lo conoscono, Sergio Di Lullo, non so se. Io sono missionario con UM Italia, quindi ho anche i miei colleghi, che è un grandissimo piacere poter stare qui e mi sento già appunto a casa, già in famiglia. Collaboro anche appunto con il Mark Drama, che è appunto questa, chi ha visto ieri sa, l'idea è quella di poter presentare integralmente la parola di Dio alle persone. E qualche minuto prima di partire, ieri verso la sala dove avremmo fatto il Mark Drama, c'era Samuele lì in salotto che stava lì. Io sono proprio contento perché posso parlare, posso dire le cose ai miei amici e loro non mi possono fermare. Staranno lì muti e io posso dirgli tutto quanto il Vangelo. E questa è un po' l'idea in realtà, è quello di poter presentare Cristo e testimoniarlo, testimoniare quello che lui ha fatto. E un po' il ruolo di Samuele era quello di essere simile a Cristo, che è quello che in realtà è il ruolo di tutti noi come sua Chiesa. E un'altra cosa che mi piace tantissimo del Mark Drama in realtà è il modo in cui i discepoli sono coinvolti nella scena. Non so chi ha visto, però non so se avete notato che ci sono delle cose che questi discepoli sembrano non capire a un certo punto. E vengono rappresentati in modo molto attuale, molto semplice, sono molto testardi, non riescono a capire esattamente come noi. Ed è infatti questo, secondo me, il cuore di tutto, il modo in cui Gesù vuole presentare la vita con lui, questo discepolato. E in realtà oggi volevo leggere insieme a voi un passo che si trova. Wow! Così ho voluto variare un po'. E volevo leggere un passo che si trova in Marco 8, quindi nella parte centrale, più cruciale del Vangelo di Marco, e del viaggio che Gesù ci invita a fare insieme a lui. Un cammino che in realtà lui dice subito non è facile, è un cammino che molti di noi hanno già iniziato, ma che non credo che nessuno di noi ha già concluso ancora. E Gesù ce lo dice subito, non è un cammino facile, non è una cosa che ci va a genio, che vorremmo proprio fare, non è un cammino comodo. In realtà è un cammino che pochi intraprendono. Però penso che voi siete un po' avvantaggiati perché voi siete piemontesi, vero? Cioè, nella mia testa i piemontesi sono quelli che vivono qui davanti alle Alpi, quindi camminano, sono tutti esperti camminatori. Tutti! Per favore, non disilludetevi. Vero? Chi viene qua, chi si trasferisce qua, lo fa già con le scarpe da trekking, no? Infatti c'era poco fa, c'era Rob appunto qui, era venuto qui come ciclista, quindi anche lui più o meno questa idea del cammino e del riuscire a godersi il viaggio, no? È meraviglioso. E quindi in realtà il camminare, l'iniziare, il trekking, la camminata che i discepoli, come avete visto, amano fare, durante il Mark Drama si lamentano sempre solo di questo, però il camminare è un po' questo, no? È il prepararsi. È il sapere dove parti, il sapere più o meno a che ora, il sapere più o meno dove vuoi arrivare, però non sai cosa ti capita per la via, non sai cosa succede per la strada, no? E il bello in realtà è un po' quello, è il vivere questo, che cosa succede per la strada. È una mentalità bellissima che io vorrei avere, ma se potessi fare e viaggiare come mio figlio, che ha 6 mesi, e io lo metto in macchina, all'inizio può essere anche che piange, però 5 minuti dopo, e si sveglia solo quando arriviamo. Questo è l'ideale di viaggio. Non so se chi spera ancora nell'invenzione del teletrasporto, che ci siamo già e abbiamo saltato tutta quella parte complicata del non sapere dove girare, non sapere dove svoltare. E non so chi altro anche c'ha questa cosa del quando mette Google Maps sul cellulare, alla fine sta sempre almeno 10 minuti a smanettare per cercare scorciatoie, vie più facili per arrivare nello stesso posto. In realtà il problema è che non esistono scorciatoie quando siamo chiamati a seguire Gesù per la via della croce. E il viaggio è un pochino questo, no? È il momento in cui siamo già partiti, ma non siamo ancora arrivati. E questa è l'immagine che Dio sceglie per illustrarci la nostra vita con Lui. Per strada. Nel già, ma non ancora. Leggiamo allora questo passo che troviamo in Marco 8, dal versetto 31 al versetto 38. È il momento in cui Gesù inizia a camminare verso Gerusalemme, cioè verso dove sarebbe stato crocifisso, e vuole mettere subito in chiaro che cos'è il vero discepolato. E dice così: poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Ci troviamo in questo che è il momento centrale di svolta del Vangelo di Marco. È il momento in cui Gesù ha già messo in chiaro chi è davanti ai suoi discepoli. L'ha fatto attraverso miracoli, parabole, ha fatto curando, guarendo, l'ha fatto liberando da indemoniati, ha fatto confrontando i farisei. E ha risposto alla domanda che i discepoli si facevano: ma chi è quest'uomo che anche il vento e anche il mare gli obbedisce? Ora però Gesù inizia a rivelare qual è la sua missione. C'è un episodio appena prima, un paio di episodi prima, che è, secondo me, è il più curioso, il più interessante, il più strano, il modo in cui Gesù decide di guarire qualcuno. E non so se l'avete visto ieri, quando Alberto a un certo punto vedeva alberi che camminava, Trent, robe del genere. Praticamente un cieco viene portato da Gesù e Gesù lo porta fuori dal villaggio e poi tocca i suoi occhi e lo guarisce, però solo a metà. E gli chiede: vedi qualche cosa? Lui ovviamente risponde: beh, io sì, insomma, ci vedo già, però vedo le persone come mi sembrano alberi che camminano, no? Cioè, dal buio totale direi che è già un bel passo avanti, già vedi, però non vede ancora chiaramente. E allora Gesù tocca di nuovo i suoi occhi e finalmente lui vede, e vede chiaramente. E questo miracolo, che è strano apparentemente, in realtà è una chiave di lettura per quello che Gesù ha intenzione di fare immediatamente dopo con i suoi discepoli. Perché subito dopo inizia a chiedere ai suoi discepoli, che aveva già chiamato, che avevano già iniziato a seguirlo, chi dite che io sia? E allora loro rispondono, giustamente, tu sei il Cristo, tu sei il Messia. Avevano già capito che Gesù era il Messia. Però quando Gesù inizia a presentargli che cosa vuol dire essere il Cristo, che cosa vuol dire essere il Messia, qual è la sua missione, allora ci rendiamo conto che in realtà i discepoli non avevano ancora visto chiaramente chi lui fosse. È come se Gesù avesse già aperto i loro occhi, ma avevano ancora bisogno di questo secondo tocco. E il discepolato è esattamente questo. È questo secondo tocco che Gesù ci fa vedere chiaramente chi lui è. Il discepolato succede per la via, per la strada, del già, ma non ancora. Pietro, vediamo come reagisce, no, in questa storia. Lui ovviamente era uno di quelli che avevano appena riconosciuto che Gesù era il suo Salvatore, no? Aveva riconosciuto e aveva dichiarato coraggiosamente, lui stesso aveva detto: Gesù, tu sei il Cristo. Si era già incamminato con lui, aveva già visto questa speranza materializzarsi davanti a lui, la speranza di una vita nuova, per se stesso ma anche per tutto il mondo. Però cosa intendeva Gesù per Messia? I giudei, il Messia che i giudei aspettavano, era un salvatore, un qualcuno che sarebbe venuto per liberare il popolo di Dio dai suoi nemici, per regnare finalmente sul suo popolo. Avrebbe riportato il popolo all'alleanza con Dio e l'avrebbe fatto in modo simile a Davide. Avrebbe attraverso il suo regno avrebbe benedetto tutte le nazioni di questa terra molto meglio di quanto aveva fatto Salomone, il figlio di Davide. In realtà fino a qui è tutto giusto, è tutto vero, è tutto quello che Gesù ha già compiuto. Però la visione dei giudei era ancora sfocata. E quando gli ebrei vivevano sottomessi a Roma, vedevano loro come il loro più grande nemico. Loro pensavano che Gesù, che il Cristo in realtà sarebbe venuto come un capo militare, come qualcuno che avrebbe finalmente liberato il popolo di Dio dal popolo pagano per permettergli di adorare finalmente l'unico e vero Dio. E quindi si aspettavano questo uomo forte, questo condottiero che avrebbe riportato tutto il popolo, tutta la nazione, finalmente alla libertà, con la spada alla mano. In realtà Pietro ci credeva a questa cosa, perché andava con Gesù con la spada al fianco. Solo che quando poi Gesù inizia a presentare la sua missione, quando Gesù inizia a parlare del suo regno, presenta un regno molto diverso, no? Quando Gesù parla del suo trono, dice che ha una croce. Quando Gesù parla della sua corona, non dice che è d'oro, ma di spine. Al posto degli onori, Gesù dice che avrebbe ricevuto sputi. Dice che sarebbe stato rifiutato dalle stesse persone che lo stavano aspettando. Gesù, invece di annunciare la morte dei suoi nemici, annuncia la propria. E Pietro capisce subito che se questa è la via del Maestro, allora sarebbe stata anche la via dei suoi discepoli. E quindi si già capisce che non avrebbe sentito Gesù dire: prendi la tua spada e combatti con me, ma prendi la tua croce e muori con me. Però Pietro ovviamente ha difficoltà a capire questa cosa, no? Come fa? Come può? Com'è possibile che il re promesso da Dio, che avrebbe regnato in eterno un regno giusto, muori? Non mi torna. Come può il Messia che tutti stavano aspettando essere rifiutato dallo stesso popolo che lo sta aspettando? Come può un uomo fatto di carne ed ossa resuscitare? C'è qualcosa che non torna. E in un certo senso Pietro vedeva già che Gesù era il Cristo, però ancora non aveva capito quale fosse il suo Vangelo. Ed è per questo che Gesù arriva con questo secondo tocco. E gli dice: era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse, fosse respinto, fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. E questo è il Vangelo che Gesù sta presentando. Il Vangelo che il figlio viene mandato dal padre per sconfiggere un nemico, sì, ma che non è Roma. Anzi, è molto più violento, molto più subdolo, molto più soffocante ed oppressivo di Roma. È un nemico che non sta là fuori, ma che parla qua dentro. Un nemico che si nasconde dietro ad ogni pensiero, dietro ad ogni decisione, che si è radicato in noi nel momento in cui abbiamo deciso che fare a modo nostro è meglio che seguire la volontà di Dio, che lasciare a Lui il controllo. È Lui che ci ha convinti che potevamo ricevere, potevamo avere tutte le benedizioni di Dio senza però obbedirgli. È Lui che ci spinge ogni volta a cercare quella scorciatoia, a cercare un modo più facile, più efficace, allontanandoci dalla via di Dio. E questo nemico che è così profondo nei nostri cuori, noi rifiutiamo di vederlo, rifiutiamo di riconoscerlo e preferiamo accusare ciò che è fuori da noi, le circostanze, le altre persone, piuttosto che riconoscere che il male abita dentro di noi. E quando Dio smaschera questo nemico, allora lui si nasconde dietro la giustificazione, moralismi. È come, un po' come uno scarafaggio che cerca di scappare dalla luce, no? E quando, piuttosto che accettare che noi stessi siamo diventati nemici, e siamo diventati nemici della verità, dell'amore, della giustizia di Dio, allora noi preferiamo zittire Dio con ogni mezzo possibile, addirittura con la croce. Solo che Dio non si lascia zittire, no, perché Lui è venuto per liberarci. E c'era un solo ed unico modo per farlo, e Gesù ce lo presenta. È necessario. Era necessario che Lui si facesse carne, era necessario che Lui venisse come uno di noi, ma diverso da noi. Diverso perché Lui non ha ascoltato quella vocina, non si è lasciato influenzare da questo, dai suggerimenti del peccato, e invece Lui ha preso quella ira di Dio che doveva venire su di noi e l'ha portata con sé, trascinandola nella tomba e trascinando con sé anche la nostra inimicizia contro Dio. Un po' come scrive Paolo e cerca di spiegare ai Colossesi: voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri, delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel suo corpo, nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili. Questa è la via che il Messia ha scelto per salvarci. E se questa è la via del maestro, quale sarà la via del discepolo? Certo, Pietro voleva seguire Gesù, no? Era chiaro, stava lì già, e solo che Gesù non stava andando nella direzione che lui voleva prendere. Stava andando verso la morte, non verso la vittoria, verso la gloria, verso la libertà come lui sperava. Aveva iniziato a seguire Gesù perché aveva già capito che lui sarebbe stato il suo salvatore, però non aveva ancora capito da che cosa doveva essere salvato. Il nemico stava continuando a sussurrare a Pietro che esisteva un altro problema, che il nemico era fuori, era Roma, erano le tasse, erano la violenza che loro facevano sul popolo di Israele. E continua a suggerirgli che c'è un modo più facile, una scorciatoia per risolvere questo problema. E allora Pietro prende Gesù da parte e gli dice: no, scusa, Gesù, no, non penso che tu abbia capito, c'è un modo molto migliore, un modo molto più facile, tu non devi morire, devi aver capito male. Ma ti pare che Dio permetterà che tu muoia? Tu, il Signore degli eserciti che non ha mai perso una battaglia, come può permettere che tu muoia, tu che sei il re, tu che sei il Messia? A noi in realtà oggi questo pensiero ci sembra un po' distante, no? Perché noi abbiamo il Vangelo davanti a noi, noi abbiamo già letto, già sappiamo, abbiamo già ascoltato e abbiamo già capito che era necessario che Gesù morisse per i nostri peccati, no? In qualche modo noi siamo già, abbiamo già compreso, abbiamo già riconosciuto chi Lui è, siamo già stati salvati e liberati dal peccato. La parola stessa ci chiama già santi. Eppure, eppure siamo ancora nella via. Siamo ancora, vediamo ancora questo non ancora lì davanti. E ancora ascoltiamo questa voce che continua a suggerirci: c'è una scorciatoia, c'è un modo più facile. Puoi risolvere da solo questo problema. E anche noi a volte siamo un po' come Pietro, che sicuramente abbiamo un po' di paura, no, di soffrire del dolore, della via complicata e difficile. E seguiamo Gesù, sì, ma perché Gesù ci ha promesso amore, ci ha promesso sicurezza, protezione, no? Ci ha promesso vita eterna. E noi, insomma, in realtà quello che vogliamo è una vita più facile, una vita migliore. E Gesù ci sembra essere la via più sicura per ottenerlo, perché insomma lui è colui che ci ama come nessuno, è onnipotente, è il Signore degli eserciti, no? In realtà il fatto è che spesso, molto spesso, noi vogliamo sì una vita migliore, però senza cambiamento. Noi stiamo cercando salute, prosperità, benedizioni, ma senza ravvedimento, per favore. Vogliamo felicità, mica santità, no? Noi vogliamo parlare con Dio, non ascoltarlo. Vogliamo guadagnare tutto il mondo e ci dimentichiamo di avere un'anima. Vogliamo vivere a modo nostro, prendere le nostre scorciatoie e non vivere a modo suo e lasciare a Lui il timone e seguirlo per la via della croce. Ed è infatti qui che Gesù ci mette davanti a un bivio, no? Da una parte ci abbiamo questa scorciatoia che è larga, facile, che ci promette questo, tutto ciò che ti rende felice. Ci promette l'approvazione da parte degli altri, ci promette successo personale, una bella carriera, ci promette relazioni senza responsabilità, divertimento senza conseguenze. Questa è la via di chi vuole conquistare tutto il mondo, ma non sa dove sta andando. Dall'altra parte c'è la stretta, ripida via della croce. Una via che non ti promette di scappare dalle difficoltà della vita, che non ti promette di facilitarti le scelte difficili. Anzi, ti promette di guidarti attraverso un amore che è sacrificio, che costa, che è difficile, che richiede costanza. Ti guida verso una verità che spesso, troppo spesso, è scomoda. È scomoda. Tant'è che per questa verità potresti essere rifiutato, potresti essere preso in giro, potresti essere frainteso, potresti essere in alcuni posti addirittura ucciso. La via della croce passa attraverso una lotta costante tra la carne e la giustizia di Dio. Una lotta costante con la nostra coscienza, perché la luce dà fastidio a chi era abituato a vivere nelle tenebre. Però su questa via, sulla via della croce, c'è Lui, c'è Gesù che ci chiama a seguirlo. È una via apparentemente poco attraente, ma lì in mezzo c'è l'autore della nostra salvezza. E Lui ci chiama a seguirlo. Infatti Gesù dice: chiamate a sé la folla e i suoi discepoli. Disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ora, cosa intende Gesù con prendi la tua croce? Noi, non so se può sembrare un modo di dire, no, ormai, non so se l'avete mai detto a qualcuno: sei la mia croce. Non so, qualche figlio adolescente, qualche genitore un po' testardo, un po' qualche marito cocciuto che dice: tranquillo, non c'ho bisogno di Google Maps, la so io la strada. Non so se vi è capitato: sei la mia croce. Cioè, io spero di no, però insomma, sai, è quella cosa che è pesante da sopportare, è faticosa, però che ci vuoi fare? Dio me l'ha data, che è così che ha voluto Dio. In realtà, questa è un'espressione che usiamo, sì, però non è così che la capivano né i discepoli né i primi lettori che si sono trovati davanti al Vangelo di Marco. Anzi, per loro il significato del prendere la propria croce era qualcosa di molto, ma molto più concreto. Infatti, La croce era quello che era il metodo di esecuzione preferito dai romani, in realtà preferito dai romani per i peggiori criminali, per i rivoltosi, no? Per i ribelli, perché era un modo, magari ci mettevi più tempo, era più faticoso, eccetera, però era molto più efficace, perché in qualche modo riuscivano a svergognare tanto i condannati da far rinunciare tutti quelli che volevano venire dietro a loro, che erano ribelli come lo erano loro. Tant'è che dicevano, tu segui quest'uomo? Allora tranquillo che tu sei il prossimo. Cicerone stesso ha detto che la croce era il metodo più cruento e tetro per uccidere e esecutare qualcuno. Il condannato veniva prima flagellato, e quando aveva modo che poteva morire un pochino più in fretta, e poi veniva legato ad una trave, che tra l'altro si chiamava patibolum. E veniva legato a questa trave, stanco, nudo, insanguinato dalla flagellazione, senza forze, e doveva trasportare il suo patibolo per gli ultimi chilometri della sua vita. Quindi chi prendeva la propria croce in realtà era già morto, sapeva che non sarebbe più tornato indietro. E Gesù ci chiama a prendere volontariamente la nostra croce. Chi prendeva la propria croce era già morto, anche se non lo era ancora. Ed è proprio in questo già, ma non ancora, che Gesù ci chiama a vivere. Questo non ancora, perché effettivamente la croce pesa, è difficile. Lottiamo costantemente contro il peccato, vero o no? Costantemente cerchiamo un modo più facile, un modo per liberarci da questo fardello molto spesso. Molto spesso scivoliamo, cadiamo. Ascoltiamo quella vocina che ci suggerisce qualche scorciatoia, qualche modo più facile per vivere. Ed è difficile resistere alle tentazioni, no? È difficile vivere quando sappiamo di non essere ancora perfetti. Però c'è un già, anche, ed è a quello che vogliamo guardare. Il già del Cristo che è già morto sulla croce per i nostri peccati. Il Cristo che ci ha già salvati. Il Cristo che ha già liberato il suo popolo dal nemico. Il Cristo che ci ha già riportati in una nuova alleanza con Lui. Il Cristo che attraverso il suo regno benedice tutta la terra. Questo è il già in cui già stiamo noi. E non significa assolutamente portare la nostra croce, non significa, vedete quanto sono fedele, vedete quanto sono forte, vedete quanto sono bravo che riesco a sopportare questa cosa e meritarmi in qualche modo l'accesso a quella salvezza che Dio ci ha aperto lì davanti. Assolutamente no. Non c'è merito nel prendere la propria croce. Anzi, c'è un dire: rinuncio a me stesso e seguo te. Lascio il timone della mia barca a te. E è in questo già, ma non ancora, che il Signore ci chiama a vivere. Perché in questo già, ma non ancora, Lui c'è. Lui cammina con noi. Lui è presente. Prendere la propria croce significa fidarsi così tanto del già, del Messia, del Cristo, che è il nostro Salvatore, da poter camminare con Lui anche nel non ancora di tutte quelle sfide quotidiane, quelle battaglie che abbiamo ancora. Lui ha già vinto la battaglia, anche se ci sentiamo che stiamo ancora in mezzo ad essa. Significa far morire ogni convinzione che esiste una salvezza fuori da Lui, fuori da Cristo, che esista qualche scorciatoia. Far morire ogni desiderio di giustificare il nostro peccato davanti al Dio che giustifica il peccatore, ma condanna il peccato. Vuol dire far morire ogni orgoglio che ci impedisce di riconoscere che siamo vivi, che siamo su questa via solo per grazia. E alla fine Gesù fa un piccolo spoiler: risorgerà. E lo dice sia nel momento in cui dice che morirà, il terzo giorno risusciterà, ma se andiamo a leggere il versetto 1 del capitolo 9, lui inizia a dire che in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Qui sta dicendo che Gesù non è semplicemente morto sulla croce per i nostri peccati, ma che c'è di più. C'è di più perché Gesù è risorto. Ci sta dicendo che la via della croce non porta alla croce, ma passa per la croce. La croce è l'inizio. Ma dopo la croce c'è tanto ancora. E Gesù è già venuto su questa terra per essere il nostro Re, è già venuto come Messia per liberare il suo popolo. Lui ha già instaurato il suo regno qui sulla terra, ma tornerà ancora. Tornerà e lì il suo regno sarà completo. E allora lì non ancora non esisterà più. Ma oggi viviamo in questo momento in cui aspettiamo che Cristo torni. Ma siamo sicuri che questo non ancora sta per arrivare, perché Lui è già risorto, perché Lui è già vivo e già ci chiama e ci assicura che dopo la croce, dopo la morte, c'è vita e vita eterna in Lui. E infatti, quando i discepoli vedono Gesù risorto, anche se non hanno ancora gustato la morte, e quindi vedono il regno di Dio venuto con potenza, il Re venuto, risorto e vivo dopo la croce, ascoltano Gesù che gli annuncia qualcosa di meraviglioso e che Giovanni stesso ci annuncerà, ci scriverà in Apocalisse. E dice così ai suoi discepoli: egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Perché le cose di prima sono passate. E questo non ancora è finito. La promessa che Gesù ci fa è una vita eterna con Lui. Gesù ci chiama a seguirlo per la via, perché Lui è la via. Lui è la salvezza di cui abbiamo bisogno. Lui è la gioia che tanto desideriamo. Seguire Gesù significa vivere già la vita eterna che Lui ci ha promesso. È sapere che la nostra eredità è salda. Già. Però il discepolato, sì, è vero, c'è un prezzo e Gesù non mentiva, no? Non so se ce ne rendiamo conto, però sono 2000 anni che i cristiani muoiono, continuamente, in tutto il mondo. I primi lettori di questo Vangelo se ne sono resi conto subito, perché molti di loro hanno effettivamente dovuto prendere la propria croce sulle spalle, sono stati crocifissi, sono stati dati in pasto alle belve, sono stati bruciati vivi per illuminare Roma. E ancora oggi migliaia di cristiani muoiono, tutti i giorni. Molti vengono rifiutati dalle proprie famiglie e vivono costantemente persecuzione. Ma perché? Perché pagare un prezzo così alto? Perché essere così disposti a tutto per seguire Gesù? Io penso che se c'è gente che lo fa, vuol dire che una risposta c'è. E la risposta può essere una e una sola. Io penso che chi ha avuto modo di incontrare Gesù personalmente lo sa, se ne rende conto. Chi l'ha conosciuto veramente sa che camminare dietro a Lui è difficile, sì, ma ne vale la pena. Ne vale la pena. La risposta è solo questa. Per stare con Gesù, per vivere davvero con Lui, alla sua presenza, avvolto nel suo amore, Nella sua giustizia ne vale assolutamente la pena, perché non c'è dolore, non c'è rifiuto, non c'è persecuzione che Gesù non abbia vissuto per amore tuo. E Gesù ti chiama quindi a seguirlo, perché vuole che tu stia con lui, alla sua presenza, avvolto, abbracciato dal suo amore. Ed è qui che ci rendiamo conto che non esistono mezze misure, non ci sono altri cammini. Non puoi conoscere davvero Gesù fino a che non vivi una relazione vera, intima, profonda con lui, finché non decidi di seguirlo, finché non decidi di lasciare tutto e dire: ecco, ne vale la pena, tu vali molto di più. Ed è vero che ci vuole coraggio per seguire Gesù, è vero, ci vuole coraggio iniziare a intraprendere quella strada, no? Pietro e gli altri discepoli sono stati chiamati a una scelta complicata, come tutti noi. Però questo coraggio di cui abbiamo bisogno non viene dalla nostra forza, non viene dalla nostra capacità, non viene dalla nostra intelligenza, da quanto riusciamo a calcolare il prezzo, non viene dal nostro orgoglio, dalla nostra caparbietà, dalla nostra rabbia, no, assolutamente no. Questo coraggio di cui abbiamo bisogno viene unicamente e solamente dall'amore di Gesù, da un amore che ha sanguinato, che è stato inchiodato ad una croce, che è stato insultato e rifiutato, da un amore che è fedele, da un amore che è salvatore e che ci trascina a sé. E questo è il Salvatore che abbiamo incontrato e che oggi continua a chiamarci a seguirlo per la via. Rinuncia a te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Preghiamo insieme. Signore Santo, noi molto spesso non vorremmo vivere le difficoltà in cui ci metti. Non vorremmo soffrire sicuramente. E non vorremmo nemmeno riconoscere di non essere perfetti. Non vorremmo avere difetti, non vorremmo inciampare ogni volta. Non vorremmo avere difficoltà nel seguire la tua via. Non vorremmo avere dubbi su qual è il tuo amore, la tua giustizia. Signore, non vorremmo avere timore di prendere la strada sbagliata, non sapere qual è la tua volontà per la nostra vita. Sono tutte imperfezioni, Signore, che noi non vorremmo assolutamente. Non vorremmo fare del male alle altre persone, Signore Gesù, perché siamo ancora arroganti, ancora superbi, ancora abbiamo cattivi pensieri. Però, Signore, ti prego di aiutarci a aprire i nostri occhi e vedere chiaramente chi tu sei. E ti preghiamo, Signore, tocca i nostri occhi ancora una volta oggi per vedere più chiaramente, Signore, la via che tu intraprendi, la via per la quale ci chiami. E, Signore, aiutaci a vedere che tu sei già il nostro Salvatore, tu sei già presente, perché tu sei già vivo qui. Signore, grazie perché in tutte queste difficoltà, nell'imperfezione della nostra vita, tu sei presente. E anche se a volte viriamo il timone dalla parte sbagliata, tu continui a riacchiapparci e a portarci verso di te. Tu sei il nostro Salvatore, Signore Gesù. E non ci sarà morte, non ci sarà tribolazione, non ci sarà persecuzione che ci toglieranno dall'amore tuo. Dacci la forza per camminare con te. per portare la nostra croce, per riconoscere te al di sopra del mondo, per perdere il controllo che pensiamo di avere e riconoscere che tu sei il Dio che sei, che è al controllo di ogni cosa. E che la nostra vita, Signore Gesù, possa essere un camminare fiducioso, anche se intorno a noi le circostanze sembrano dire il contrario, ma tu hai già vinto e noi possiamo aggrapparci alla tua vittoria con tutto ciò che siamo. Grazie Gesù, nel tuo santo nome. Amen.